Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ecco, il nostro cammino di avvento sta volgendo verso la sua conclusione. Già domenica prossima saremo nel tempo di Natale, perché Natale quest'anno è sabato. E vi dicevo delle persone che ci hanno accompagnato, che ci accompagnano in questo cammino. Vi parlavo soprattutto di due: uno è Giovanni Battista e l'altra è la Madonna. E le prime tre domeniche sono state dedicate molto alla figura di Giovanni Battista. Ricordate domenica scorsa le risposte che lui dava alle varie categorie di persone che gli chiedevano che cosa dovevano fare. E però poi c'è stata la festa dell'Immacolata e oggi ancora Maria è protagonista, e non solo lei, perché c'è anche Elisabetta. Ecco, possiamo dire allora che questo passaggio da Giovanni Battista a Maria ci porta a una considerazione che riguarda il Natale, cioè di una lenta, progressiva importanza che assume la donna, l'elemento femminile. Già ne avevamo avuto qualche impressione nella genealogia di Matteo, che abbiamo considerato i giorni passati, e oggi ancora di più. Ecco, allora cerchiamo di capire che cosa vuol dire tutto questo per noi, questo aspetto femminile del Natale, e chiediamo innanzitutto al Signore e per l'intercessione della Vergine Maria di poter anche noi convertirci a tutto ciò che questo vuol dire anche per la nostra vita, per la nostra anima, per tutte le nostre relazioni. Chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati. Ma la prima osservazione per poter entrare nella stradina che oggi vi propongo riguarda proprio la caratteristica che, secondo il profeta Michea, ha questa città di Betlemme. Dice che è piccola. Con un'espressione che vuol dire piccolo, ma anche poco numeroso, soprattutto nella versione greca. Quindi questo tipo di piccolezza di una città lì a pochi abitanti, San Martini rispetto a Crevalcore, ecco, per dire. San Martini in questo senso è piccola. D'altra parte Crevalcore pure lo è se la confrontiamo con Bologna e così via. Ecco, tutto dipende evidentemente dal termine di confronto. Vabbè, le prime immagini che mi sono venute in mente a proposito di questo tipo di piccolezza e sono quelle di questi giorni. Sono venuti fuori i numeri in questi giorni delle ultime indagini statistiche che dicono della notevole diminuzione della natalità nel nostro paese, ma anche delle figure prospettiche nel 2100, come saranno le cose, e fa una certa impressione. Questa crisi demografica che d'altra parte già da tempo si sa che c'è, tutte le volte che vengono fuori i dati ci si spaventa. Però poi invece nell'ambito più diciamo nostro si può pensare a tanti altri tipi di diminuzione, ad esempio il numero dei preti, intanto nei nostri discorsi riguardanti la comunità cristiana viene fuori questa cosa, ma non solo dei preti, anche degli ordini religiosi, e non solo dei preti e degli ordini religiosi, ma anche forse, diciamo dire, le nostre stesse famiglie, i nostri stessi matrimoni, i più recenti. Vedo dei bambini, sono molto contento, ma sappiamo quanto sia difficile questo argomento. Possiamo dire che il nostro mondo nord-occidentale ha un po' questa malattia, questo tipo di piccolezza, che allora comprendiamo che è una piccolezza, perché piccolezza ai nostri occhi, ai nostri orecchi potrebbe apparire come qualcosa anche di carino, no? Che attira la simpatia, muove i sentimenti, è come piccolo questo bambino, allora sentiamo dei movimenti di affetto, di commozione, però c'è una piccolezza che è anche un segno di povertà e questo ci preoccupa. Vi ho dato qualche esempio per dirvi motivi di preoccupazione, tanto che mentre il profeta dice questo, tu Betlemme sei piccola, subito però le dice, eppure da te nascerà il Messia che è atteso. Quindi c'è, come se volesse dire, però non sconfortarti per la tua condizione di piccolezza. Appunto che quando noi andiamo a leggere poi nel Vangelo questa profezia, nel Vangelo di Matteo, quando i magi vanno a interrogare Erode, dov'è il re che è nato, re dei giudei, Erode interroga i suoi saggi e questi dicono sì, certo, deve nascere a Betlemme, infatti c'è scritto, e i saggi citano la profezia di Michea, appunto, e tu Betlemme, e dicono non sei la più piccola, cioè ci mettono un nome, non c'era in origine nel testo dell'Antico Testamento, proprio perché capiscono che questa piccolezza è stata superata dal fatto che deve nascere il Messia. Quindi la risposta a questa condizione di piccolezza, che è anche una povertà, è la nascita di questo bambino. Ecco, io mi sono incamminato per questa strada, ecco, ed è una strada, vi dicevo all'inizio della messa, che tocca inevitabilmente l'elemento femminile. Già durante l'Avvento ne abbiamo parlato di questa cosa, cioè soprattutto quando abbiamo preso in considerazione nella festa dell'Immacolata, il Vangelo dell'Annunciazione, vi dice, vedete, questa giovane donna di Nazareth è una donna sola, una donna povera, per nulla nel suo canto di lode poi metterà in evidenza questa cosa, stupita dirà, ma il Signore si è chinato sulla mia povertà. Ecco, quindi ciò che è piccolo, ciò che è poco numeroso, ciò che è debole, si mescola molto col tema della femminilità. E quindi spunta fuori questa nuova figura nel testo profetico. Mi fermo di più oggi sul testo dell'Antico Testamento, che è colei che deve partorire. Devo dirvi, a me è venuto in mente subito quella, ancora riferimenti di cronaca, quella mamma che doveva partorire a Ravanusa e le mancavano ancora 5 giorni per partorire ed è morta sotto macerie. 5 giorni, lei che doveva partorire. Mi ha fatto pensare questa cosa. C'era un'attesa e poi qualcosa che ferma. E allora ancora mi è sembrato che si volesse in questo testo profetico anche dipingere questa colei che deve partorire come un'immagine di sofferenza, di povertà. È il segno di tutto Israele che in una condizione così difficile che non riesce a partorire. Che altri testi profetici ci parlano in questi termini delle sofferenze di Gerusalemme, di Israele? C'è l'attesa di questi figli che sono deportati lontani e quando lei partorirà allora ritornano, ma appunto è tutto visto prima, quando ancora è in corso il dramma della deportazione, questo parto che non succede. Vabbè, poi, rimanendo sempre nella parte dell'Antico Testamento, c'è stato il Salmo. Il Salmo ha un'altra figura femminile, che è la vigna, al centro dell'attenzione. E si chiede al Signore, Signore vieni, visita questa vigna. Perché questa vigna ha bisogno di essere visitata? Purtroppo non si capisce dal taglio che ha avuto il Salmo nella nostra liturgia di oggi, ma se si leggono quei versetti in mezzo, tra le due strofe, si capisce che questa vigna che il Signore aveva molto curato, aveva tirato su, l'aveva asportata da una regione, trapiantata in un'altra, e le succedono di tutti tantissimi guai. C'è il cinghiale che viene a devastarla, ci sono degli stranieri che vengono a rovinarla. E, insomma, questa vigna è messa molto male e allora a questo punto il Salmo dice vieni a visitarla questa vigna, manda figlio dell'uomo, l'uomo della tua destra, che venga a ricostruire, a restaurare questa vigna. Ancora vediamo come l'attesa del Natale, l'attesa della venuta di questo inviato del Signore, è tutto per il conforto, per la salvezza di questa ancora figura femminile. Ecco, e con questo arriviamo al Vangelo. Lascio un attimo tra parentesi la questione della lettera agli Ebrei. E Nel Vangelo io metterei in evidenza questo aspetto. Ho avvertito come qualcosa che succedeva di importante, di molto bello, quando Elisabetta racconta quello che le è successo e dice... Quando tu mi hai salutato, il bambino che avevo in grembo ha sussultato e aggiunge di gioia al mio grembo. Mentre prima nel racconto del Vangelo aveva semplicemente detto che Maria la saluta, il bambino un salto nel seno di Elisabetta, quando Elisabetta racconta questa cosa a Maria, dice ha sussultato di gioia. E quindi torna quell'elemento della gioia di cui abbiamo parlato anche domenica scorsa, legato al Natale, legata a questa visita, a questo saluto del Signore nei confronti di questa povera donna sola, c'è il dono della gioia. Vabbè, e allora vi dico un'ultima cosa che mi ha fatto pensare, che mi sta succedendo, che mi è successa in questi giorni. Ve l'avevo anche detto domenica scorsa, mercoledì dobbiamo mettere al mattino la messa perché alla sera mi hanno chiesto di parlare della questione del fine vita. Poi è successo che ci hanno chiamato anche qualche giorno dopo, quindi due volte siamo stati dentro in queste questioni in questi giorni. E il motivo sapete, no? c'è questo referendum e l'eutanasia, e che prima o poi verrà in Parlamento discusso, pare un pochino più avanti, non prima di febbraio, però è un argomento molto, molto acuto. E ieri, nell'ultimo dibattito al quale io ho assistito, perché ieri ero solo un uditore, è venuta fuori questa cosa. Il progetto attuale di legge prevede che può essere aiutato un paziente che chiede di poter porre fine alla sua vita, può essere aiutato da un'altra persona, se ci sono delle condizioni. E le condizioni sono che ci sia una patologia irreversibile, quindi può essere un tumore, può essere una di quelle malattie degenerative del sistema nervoso, sapete, le SLA, le altre cose del sistema muscolare. Comunque, deve essere una patologia definita dalla scienza medica irreversibile, cioè non si migliora, non si guarisce. Poi deve essere un'altra condizione che, a motivo di queste patologie, la persona chiede di porre fine sia attaccata a dei sistemi di sostegno vitale, essere un respiratore, possono essere delle sostanze o delle nutrizioni che vengono introdotte nel suo organismo, sono dei dispositivi per il sostegno vitale. E una terza condizione deve essere che la persona che chiede questo stia patendo delle sofferenze insopportabili, sia sofferenze fisiche sia sofferenze psicologiche. E poi ci sono alcune altre condizioni, ma sono del genere, ecco, adesso non voglio stancarvi. E allora, nel dibattito è venuto fuori che chi propone questa legge chiede che queste condizioni siano tolte. E quindi il dibattito è stato molto più sottile tra una parte e l'altra degli specialisti, soprattutto del diritto, ma c'erano anche molte persone del settore medico. E il dibattito era tra questo: no, non è possibile togliere queste condizioni. Sì, invece si può, perché così voi, se no, medicalizzate la vita della gente, cioè imponete la vostra autorità medica sulla libertà una persona dovrebbe avere di decidere sulla sua vita, al punto che sempre la parte proponente diceva: quindi bisognerebbe che nella legge venisse fuori che il medico non può fare obiezione di coscienza, questa cosa deve essere tolta, altrimenti è ancora una volta è il medico alla fine che decide lui, il paziente viene espropriato della sua autodeterminazione. Non so se mi sono spiegato, ho fatto della confusione, ma adesso vi dico dove voglio arrivare. Mi sono accorto solo ieri, dopo tante riflessioni, incontri, studi, dibattiti, che la tendenza nella quale ci troviamo nella nostra società, ancora io direi nel nostro mondo nord-occidentale, perché Giovanni giustamente ieri ricordava agli altri convenuti che sono problemi che abbiamo solo noi nel nostro piccolo mondo, 1 miliardo su 7 circa. Però ovviamente è importante anche questo miliardo, noi abitiamo in questa parte del mondo, quindi no, non è per non tener conto anche dei nostri problemi. Però sta emergendo il fatto che il problema che una proposta di legge come questa suscita è che alla fine non è che lo si chiede perché c'è un dolore fisico insopportabile, o perché ci sono delle macchine di cui mi voglio liberare, oppure perché c'è una patologia che mi porta sicuramente alla morte, eccetera, eccetera, eccetera. Ma c'è sostanzialmente un malessere, che è un malessere che acutamente una persona ieri ha detto è un malessere esistenziale, che è sostanzialmente una stanchezza di vivere, per la quale si rivendica di poter porre fine a questo. E allora cosa c'entra il medico? Perché coinvolgere il medico, la medicina e tutte queste cose qua? Io, la mia vita, sono stufo di questa vita che non mi piace, perché non posso porre fine e farmi aiutare da qualcuno, perché da solo non sono capace. Questa è la domanda, la fine ultima, viene fuori da un dibattito del genere. Allora, vi ho raccontato tutte queste cose per dirvi, ma guarda un po', ma è proprio quello di cui parla questa quarta domenica d'Avvento. Perché, in fondo, il dibattito sull'eutanasia non è una cosa che riguarda i pochissimi nel nostro mondo, sono attaccati a queste macchine, ormai non possono più muovere neanche le mani, non possono più parlare, esprimere il loro... C'è questo problema e va affrontato eticamente e giuridicamente, ma la questione che sta a monte riguarda tutti noi. Perché? Perché non ammettere questo? Che c'è un malessere che ci portiamo addosso. E chi può dire... Domenica scorsa, in modo un po' di sfida, dicevo, siamo contenti, vero, della nostra vita. Quando Giovanni Battista dice ai soldati, siate contenti della vostra paga. Siamo contenti della nostra paga? E se ognuno in questo momento si interrogasse. Io, fino a mezz'ora prima della messa, avevo dei dubbi per me su questo. Ho avuto bisogno di ricorrere all'aiuto di un fratello che mi desse semplicemente un saluto come quello che Maria ha rivolto a Elisabetta, facesse di nuovo riprendere un cuore che si era un po' rattristato, fatto prendere dal malessere della vita e trovato quel conforto, quella luce, quella piccola o meno piccola gioia che Elisabetta qui presenta, manifesta Maria. Ecco, va bene, io concluderei così. La domenica di oggi, queste letture ci parlano oggi, qui, nel nostro piccolo e poverissimo mondo, della nostra povertà, delle nostre tristezze, del nostro malessere. Ci danno uno spiraglio di speranza, è quello di qualcuno che ci viene a salutare e ci porta la visita del Signore. Non so come e quando questo può avvenire per ciascuno di noi, ma io vedo, nella mia vita succede ogni tanto, e di questo abbiamo assolutamente bisogno. Comprendiamo che anche i grandi dibattiti culturali, filosofici, giuridici, medici del nostro tempo, va bene, dovremmo entrarci e dire anche noi, anche come cristiani, come cattolici, il nostro pensiero, ma comprendiamo che le questioni sono molto più a monte, riguardano l'intimo di ciascuno di noi e la vera risposta la troviamo sempre solo nel Vangelo.